Cronache del mondo emerso. Nial della Terra del Vento, di Licia Troisi.
È il più piccolo e sperduto paese del mondo emerso. Posto a ovest, è chiuso da un lato dal Saar, il grande fiume, e dall'altro è minacciato dalla grande terra. Non vi è punto da cui non si veda l'altissima torre della rocca, dimora del tiranno. Essa incombe come un'oscura minaccia sulla vita di tutti gli abitanti della zona. Ricorda a ciascuno che non v'è luogo dove il tiranno non possa giungere. Il regno, tuttavia, è ancora parzialmente libero.
Relazione annuale del Consiglio dei Maghi. Frammento. La Terra del Vento è caratterizzata dalla particolare architettura delle sue città, costruite come immense torri, altamente organizzate e per lo più autosufficienti. Ogni parte degli agglomerati urbani è deputata a una precisa attività. Il nucleo di ogni singola torre è costituito da una vasta zona centrale aperta e coltivata. La città-torre di Salazar è l'ultimo avamposto della Terra del Vento prima della foresta, l'imponente bosco che segna il confine con la Terra delle Rocce. Anonimo, dalla biblioteca perduta della città di Enawar. Frammento. Capitolo primo. Salazar. Il sole inondava la pianura. Era un autunno particolarmente clemente. L'erba era ancora d'un verde vivido e ondeggiava contro le mura della città come un mare in bonaccia. Sul terrazzo in cima alla torre, Nihal si godeva il vento mattutino. Era il posto più elevato di tutta Salazar. Da lì si godeva la vista migliore sulla piana, che si srotolava per leghe e leghe a perdita d'occhio. Su quella distesa sconfinata, la città spiccava imponente con i suoi 50 piani di case, botteghe e stalle. Un'unica immensa torre che conteneva una piccola metropoli di 15.000 persone, stipate nelle sue 1.200 braccia d'altezza. A Nihal piaceva starsene là sopra da sola, con la brezza a scompigliarle i lunghissimi capelli. Si sedeva sulle pietre a gambe incrociate, con gli occhi chiusi e la spada di legno appoggiata al fianco, come fanno i veri guerrieri. Quando stava lassù era come pacificata. Poteva concentrarsi solo su se stessa, sui suoi pensieri più nascosti, su quella vaga malinconia che certe volte la abbracciava, sul mormorio lento che ogni tanto sentiva levarsi dal fondo della sua anima. Ma quello non era uno di quei giorni, era un giorno di battaglia, e Nihal guardava la pianura come un condottiero desideroso di battersi. Erano una decina. Ragazzetti dai 10 anni in su, tutti maschi, e lei femmina. Tutti seduti, e lei in piedi tra loro. Il capo, una ragazzina smilza e slanciata, con vividi occhi viola, fluenti capelli di un blu lucido e spropositate orecchie a punta. Non si sarebbe detta forte a guardarla, ma gli altri pendevano dalle sue labbra. Oggi si lotta per le case abbandonate. I Femmin stanno tutti là a spadroneggiare. Non sanno di noi e non si aspettano il nostro arrivo. Li coglieremo di sorpresa e li scacceremo con la forza delle nostre spade. I ragazzini ascoltavano con attenzione. Il piano? Chiese il più grassoccio. Scenderemo compatti fino al piano sopra le botteghe. Poi taglieremo per i condotti di manutenzione dietro le mura. Da lì sbucheremo direttamente nel loro nascondiglio. Li prenderemo alle spalle. Se non ci facciamo sentire sarà un gioco da ragazzi. Io starò in testa al gruppo. Dietro di me la squadra di attacco. Un paio di ragazzini annuirono sicuri. Poi gli arcieri, e tre bimbetti con in mano le fionde, fecero un cenno d'intesa. E per finire, i fanti. Siete pronti? Un coro di sì risuonò entusiasta. Allora andiamo! Nihal levò in alto la spada e si gettò giù per la botola che conduceva dalla terrazza alla torre, seguita a ruota dal resto della banda. I ragazzini marciarono compatti per i corridoi che percorrevano il cerchio interno di Salazar, fra gli sguardi divertiti, ma più spesso seccati, degli abitanti della città, che ben conoscevano le epiche battaglie di Nihal e dei suoi. «Buongiorno, generale!» Nihal si voltò. A parlare era un essere alto pressappoco quanto lei, piuttosto tozzo, con il volto interamente coperto da una fitta barba. Un gnomo. Si esibì un buffo inchino. Nihal fece fermare i suoi e si inchinò a sua volta. «Buongiorno a te!»
«Anche oggi a caccia ai nemici?»
«Come sempre. Oggi dobbiamo scacciare i Femmin dalla torre.»
«Già, come sempre. Io però, se fossi in te, con i tempi che corrono, quel nome non lo pronuncerei con tanta disinvoltura, nemmeno per gioco.»
«Noi non abbiamo paura!»
urlò un ragazzetto dal fondo. Nihal sorrise spavalda.
«Già, non abbiamo paura.
E poi, di che ti preoccupi? I Femmin non stanno simpatici a nessuno, e comunque la terra del vento è ancora libera.» Lo gnomo ridacchiò e le strizzò l'occhio.
«Fa come vuoi, generale. Buona battaglia.»
Attraversarono a uno i vari livelli della torre, a passo ritmato, composti come veri soldati. Passarono davanti a case e botteghe, tra il caos di razze e lingue della gente di Salazar, girando in tondo per i corridoi di ogni piano, con il sole che a intervalli regolari li baciava dalle finestre aperte sull'orto centrale. Le torri della Terra del Vento, infatti, erano tutte dotate di un profondo pozzo centrale che aveva una duplice funzione: illuminare meglio gli ambienti della città e ospitare una piccola zona coltivata, occupata da parecchi orti e da qualche frutteto. Poi Nihal entrò sicuro in un vicolo laterale e aprì una porta vecchia e ammuffita, dietro l'oscurità più profonda. «Eccoci!» La ragazzina assunse un'aria solenne. «Da qui in poi nessuna paura, come al solito. Il nostro alto compito non ci permette cedimenti.» Gli altri annuirono seri, quindi entrarono strisciando nel cunicolo. Non si vedeva nulla. Anche l'aria era spessa e densa, satura d'odore di chiuso. Dopo un po' però gli occhi si abituarono all'oscurità e riuscirono a distinguere la scala di gradini umidi e sconnessi che si inabissava nel buio.
«Non sarà mica che oggi passa qualcuno di qua? Ho sentito dire che le mura occidentali hanno delle crepe da riparare», fece un ragazzino.
«Sono già passati», rispose Nihal. «Un buon comandante prevede anche questo. Basta con le ciance. Diamoci da fare.» I loro passi risuonarono nella cavità ancora per un po', mescolandosi alle voci al di là del muro. Poi, dopo l'ennesima svolta, silenzio.
«Ci siamo!»
bisbigliò Nihal col fiato mozzo. Era sempre così, appena prima dell'attacco. Il cuore le batteva forte nel petto, il sangue le pulsava alle tempie. Le piaceva quel misto di paura e desiderio di battersi. Le sue dita corsero sul muro fino a trovare una porta di legno. Appoggiò l'orecchio alla parete. I pietroni squadrati erano spessi, ma riusciva ugualmente a cogliere le voci dei ragazzini dall'altra parte.
«Sempre noi. Io mi sono stufato di fare il Femmin.
Non dirlo a me. L'altra volta Nihal mi ha fatto nero. A me ha spaccato un dente.
Quando il capo era Barod, almeno si faceva a turno.
Sarà. Ma io con Nihal mi diverto molto di più. Cavolo, quando combattiamo sembra vero. Mi sento come una cosa dentro, come essere soldati.
Comunque lei è la più forte, è giusto che comandi.»
Nihal staccò l'orecchio dal muro e sguainò silenziosa la sua arma. Un istante ancora d'attesa. Poi, con un calcio, buttò giù la porta e lei e i suoi fecero irruzione urlando. La stanza era ampia e piena di polvere, con grosse ragnatele a far da tende alle finestre. una casa di ricchi abbandonata, come tutte le abitazioni di quel piano. Seduti a terra c'erano 6 ragazzini con in mano altrettante asce di legno. Nonostante fossero stati presi di sorpresa, si alzarono di scatto e la battaglia ebbe inizio. Nihal sembrava una furia. Si gettava con violenza sui nemici, la spada che si muoveva di qua e di là come impazzita. Nella foga del combattimento i contendenti passarono di stanza in stanza, percorrendo tutta l'abitazione, fino al corridoio esterno. I ragazzini con le asce avevano palesemente la peggio. Si iniziarono a sentire gli «ai» di chi prendeva una botta troppo forte. «Ritirata!» gridò il capo dei Femmin. Quelli che erano ancora tutti interi si misero a correre verso le scale. «Inseguiamoli!» urlò Nihal e fece per lanciarsi dietro i fuggitivi. Uno dei suoi la prese per un braccio. «Giù per le botteghe, no, Nihal. Se mio padre mi pesca un'altra volta là sotto a combinare guai, mi ammazza di botte!» Nihal si svicolò. «Non combineremo niente. Li seguiamo e poi tagliamo per i campi centrali.» «Sì, dalla padella nella brace», mormorò tra sé il ragazzino, ma non poté far altro che seguire il suo capitano. Tutti si precipitarono giù per le scale e poi via come scalmanati, armi in pugno, verso il piano delle botteghe. Molti negozi si affacciavano sulla strada con nient'altro che la porta d'ingresso e una piccola vetrina che mostrava la mercanzia, ma altri, specie quelli che vendevano ortaggi e frutta, occupavano parte del corridoio con bancarelle e ceste. Nella foga della corsa i ragazzetti urtarono proprio contro uno di quei banchi, travolgente una serie di ignari avventori. «Dannati scavezzacollo!» urlò il fruttivendolo fuori di sé. «Nihal, stavolta tuo padre mi sente!» Ma Nihal continuava a rincorrere i fuggitivi. Mentre scorazzava con la spada in pugno si sentiva viva e forte. Alcuni dei suoi avevano già catturato i Femmin. Restava da acchiappare il loro capo. «A lui ci penso io!» urlò al suo esercito. Quindi chiese uno sforzo supplementare alle gambe. Accelerò e si mise alle calcagna del suo nemico. Il ragazzino poteva quasi sentire il suo fiato sul collo. Si gettò per le scale ma cadde rovinosamente 2 piani più in basso. Si rialzò dolorante, controllò di essere al piano giusto, quindi si buttò fuori dalla finestra. Nihal si sporse. Erano scesi così tanto che sotto di loro c'erano solo le stalle. Ai piedi della finestra, nel bel mezzo uno degli orti del giardino centrale della torre, c'era la sua preda accovacciata. Saltò giù senza paura, atterrò in piedi e si lanciò con la spada puntata verso l'avversario, che aveva già le mani alzate. «Mi arrendo!» disse con il fiatone. Nihal lo raggiunse. «Complimenti, Barod. Sei diventato rapido.» «Sì, come no. Con te alle costole. Ti sei fatto male?» Barod si guardò le ginocchia sbucciate. «Io non salto agile come te. Comunque, la prossima volta lo fai fare a qualcun altro il capo dei Femmin. Io mi sono stufato. Ma hai fatto più lividi tu?» La risata di Nihal venne bruscamente interrotta da una voce infuriata.
«Ancora tu! Sono arcistufo, dannazione!»
«Oh oh, Bar!» fece Nihal preoccupata. Aiutò Barod a tirarsi su e iniziarono a correre tra i cespi di insalata.
«È inutile che scappate! Tanto so chi siete!»
continuava a urlare la voce. Raggiunto il confine dell'orto, Nihal si rivolse all'amico. «Senti, va a casa. A lui ci penso io.» Barod non se lo fece ripetere 2 volte. Nihal invece preparò la sua migliore faccia di bronzo e aspettò l'arrivo del contadino, un vecchietto sdentato la cui ira era così straripante da schizzar fuori da ogni ruga.
«Avevo già detto a tuo padre che se ti ripescavo qua dentro mi avrebbe dovuto ripagare i danni. Oggi 3 cespi di insalata da buttare, ieri le zucchine, per non parlare di tutte le mele che mi hai rubato.»
Nihal mise su un'aria contrita. «Stavolta sono innocente, Bar. È che il mio amico è caduto da quella finestra lassù, vedi? Io sono solo scesa per aiutarlo.
È una vita che i tuoi amici cascano nel mio orto e tu vieni ad aiutarli. Se avete i piedi di ricotta, state lontani dalle finestre.»
Nihal annuì con aria dispiaciuta. «Hai ragione, scusami. Non succederà mai più.» Poi guardò Bar con un'espressione così angelica che il contadino ci cascò con tutte le scarpe.
«E va bene, sparisci, ma di a Livon che gli costerà un'altra limatina ai miei falcetti.»
«Come no?» La ragazzina schioccò un bacio all'aria e se la diede a gambe più in fretta che poteva. Livon viveva ai piani delle botteghe. subito sopra le stalle e l'ingresso di Salazar. Una pesante porta di legno a due battenti con grosse borchie di ferro ai lati e ampi cardini, alta più di 10 braccia. Il legno consunto presentava ancora tracce di bassorilievi scolpiti in un lontano passato. Le figure però erano assai confuse e, a parte qualche cavaliere e qualche drago, non si riusciva a distinguere altro. Come per molti commercianti, anche per Livon casa e bottega coincidevano. Così si risparmiavano tempo e denaro su eventuali pigioni. L'unico inconveniente era un po' di confusione, accentuata dall'assenza di una presenza femminile degna di quel nome. Inoltre faceva l'armaiolo. La casa era stracolma di attrezzi, armi, blocchi di metallo e pezzi di carbone. Nial spalancò la porta.
«Sono tornata!» gridò a gran voce. «E sono anche affamata!»
Le sue parole furono inghiottite dal frastuono. In un angolo, Livon batteva un grosso martello su un pezzo di metallo arroventato, mentre migliaia di scintille sfuggivano all'acciaio e si gettavano a cascata sul pavimento. Era un omone, coperto di fuliggine, una zazzera di capelli corvini sulla testa. Solo gli occhi lucevano su un volto che sembrava un pezzo di carbone.
«Vecchio!» urlò Nihal con quanto fiato aveva nei polmoni.
«Ah, sei tu!» disse Livon, tergendosi il sudore dalla fronte. «Visto che non arrivavi, mi ero messo a finire un lavoro per domani.»
«Vuoi dire che non hai preparato niente?»
«Non s'era stabilito che una volta a settimana toccava a te cucinare?»
«Sì, però sono così stanca.»
«Aspetta, aspetta, non mi dire niente. Scommetto che sei stata come al solito a giocare con quegli scalmanati.»
Silenzio.
«E come al solito al piano delle case abbandonate.»
Ancora silenzio.
«E magari siete finiti per l'ennesima volta nel campo di Bar.»
All rest you merry gentlemen, let nothing you dismay, for Jesus Christ.
Il silenzio si fece colpevole. Nihal aprì la dispensa e prese una mela. «Comunque non ti preoccupare, mangio questa», disse saltellando e mettendosi fuori dalla portata di Livon. «Accidenti, Nihal, quante volte ti ho detto di non giocare negli orti centrali? Qui è tutto un viavai di gente che viene a lamentarsi e a chiedere riparazioni gratis.» Nihal si sedette con aria compunta. «È che quando si combatte...» Livon sbuffò spazientito e si mise a tagliare un po' di verdure prese dalla dispensa. «Non venirmi a parlare di queste sciocchezze. Se vuoi giocare, gioca, ma non dare fastidio a nessuno.»
Nihal alzò gli occhi al cielo. «Sempre le stesse storie.»
«Non farmi la lagna, vecchio!»
L'uomo le lanciò un'occhiataccia. «Ma chiamarmi papà? Di tanto in tanto?» Nihal sfoderò un sorrisetto malizioso. «E dai, papà, tanto lo so che sei contento che io sia brava con la spada.»
Livon le mise davanti, con mala grazia, un piatto di verdure crude.
«È il pranzo?»
«Questo è ciò che mangiano le signorine che si ostinano a fare i maschiacci. Se avessi rispettato i patti e avessi cucinato tu, avremmo mangiato qualcosa di caldo.»
Si sedette e iniziò a mangiare anche lui. Per un po' ruminò pensieroso, poi riprese.
«Comunque no, che non sono contento.»
Nihal ridacchiò fra sé. Livon resistette ancora per qualche istante. Poi si mise a ridere.
«E va bene, hai ragione. Io ti adoro così come sei, ma gli altri... Hai già 13 anni, insomma. Le donne devono sposarsi prima o poi.»
«E chi l'ha detto? Io a chiudermi in casa a fare la calza non ci penso nemmeno. Io voglio essere un guerriero.»
«Non esistono guerrieri donne», disse Livon.
Ma la sua voce tradiva un malcelato orgoglio.
«Vorrà dire che sarò la prima.»
Livon sorrise e con una mano scompigliò i capelli della figlia.
«Sei proprio una maledetta. È solo che a volte penso che una madre ti ci sarebbe voluta.»
«Non è colpa tua se la mamma è morta», fece Nihal con semplicità.
«No», disse Livon arrossendo.
«No.»
Sulla moglie di Livon aleggiava il più oscuro mistero. Nihal s'era accorta presto che tutti a Salazar avevano un papà e una mamma, e lei invece solo il papà. Ancora molto piccola aveva iniziato a fare domande a cui Livon aveva sempre dato risposte vaghe e confuse. La mamma era morta,
Non era dato di sapere come né quando, ma com'era. Bella, sì, ma come? Come te. Occhi viola e capelli blu. Ogni volta che si tirava fuori l'argomento, Livon andava in crisi e Nihal aveva imparato, con il tempo, a evitare il discorso.
Mi hai sempre detto che volevi che diventassi una persona forte, che seguissi i miei desideri. Io cerco di farlo.
Con sua figlia Livon aveva il cuore tenero. A quelle parole gli vennero le lacrime agli occhi. «Vieni qui», disse, e la abbracciò tanto stretta da farle male.
«Mi soffochi, vecchio!»
Nihal provò a divincolarsi, ma in realtà godeva di quell'abbraccio più di quanto non volesse mostrare.
Nel pomeriggio si dettero alla solita occupazione: forgiare armi. Livon non era solo il miglior armaiolo del mondo noto e probabilmente anche di quello ignoto. Era un artista. Le sue spade erano armi incredibili, di una bellezza così fulgida da mozzare il fiato. Armi che sapevano adattarsi al proprietario ed esaltarne le capacità. Realizzava lance appuntite come aculei e taglienti come rasoi, ornate di fregi sinuosi che non ne appesantivano la linea come inutili orpelli, bensì ne esaltavano il disegno. Livon era in grado di sposare il massimo della funzionalità con lo splendore dell'eleganza. Trattava le armi come figli, le considerava sue creature e come tali le amava. Adorava quel lavoro perché gli permetteva di esprimere il suo estro creativo, che sembrava inesauribile, e al contempo lo esaltava a mettere alla prova le sue capacità tecniche. Ogni nuova arma era una sfida alla sua perizia di artigiano, e così di volta in volta tentava arditi esperimenti, utilizzava nuovi materiali, cercava forme sempre più complesse e le mescolava con soluzioni tecniche sempre più complicate. La fama di Livon era così vasta che il lavoro non mancava mai, e da sempre, un po' per necessità e un po' per puro piacere, si faceva aiutare da Nihal. E mentre lei gli porgeva il maglio o azionava il mantice, lui le regalava perle della saggezza dei guerrieri.
Un'arma non è solo un oggetto. Per un guerriero la spada è come un arto, una compagna fedele e inseparabile. È la sua spada, e non la cambierebbe con nessun'altra al mondo. E per un armaiolo è come un figlio. Come la natura dà vita alle creature di questo mondo, così l'armaiolo dal fuoco e dal ferro forgia la lama, diceva Livon e chiudeva la frase con una fragorosa risata.
Non c'era dunque da meravigliarsi che, con un padre che viveva per le spade e che aveva tra i suoi avventori soldati, cavalieri e avventurieri, Nihal fosse cresciuta così ribelle e poco femminile. Erano impegnati con una spada quando Nihal tirò fuori una questione annosa.
«Vecchio?»
Livon abbatté il maglio sulla lama. «Volevo chiederti un altro colpo». Nihal assunse un'aria innocente e svagata. «Quand'è che mi dai una spada vera?» Il maglio di Livon restò fermo a mezz'aria. Un sospiro. Poi l'omone riprese a battere l'acciaio.
«Tieni ferma quella pinza».
«Non cambiare argomento», insistette Nihal.
«Sei troppo piccola».
«Ah sì? Però non sono troppo piccola per cercarmi marito».
Livon posò il maglio e si lasciò cadere su una sedia, rassegnato.
«Nihal, ne abbiamo già parlato. Una spada non è un giocattolo».
«Questo lo so benissimo, e so anche come si usa, molto meglio di tutti i ragazzi di questa città».
Livon sospirò. Aveva pensato spesso di regalare a Nihal una delle sue spade, ma poi il timore che potesse farsi del male l'aveva sempre frenato. D'altro canto si rendeva conto che con la sua spada di legno Nihal faceva prodigi e che più di una volta aveva preso in mano spade vere, dimostrando di conoscerne bene sia i rischi sia le potenzialità. Nihal s'accorse dell'indecisione del padre e ripartì alla carica.
«Allora, vecchio, eh?»
Livon si guardò attorno.
«Vediamo», disse sibillino.
Si alzò e andò verso gli scaffali su cui teneva i suoi lavori meglio riusciti. Quelli che realizzava senza alcuna commissione, solo per se stesso. Prese un pugnale e lo mostrò a Nihal. Questo l'ho fatto un paio di mesi fa. Era un'arma molto bella. L'impugnatura era forgiata a formare un tronco d'albero, con le radici a un estremo e due rami contorti che sporgevano da quell'opposto allargandosi verso l'esterno. Le altre frasche si avvinghiavano ancora per un piccolo tratto, fino a fondersi nella lama. Gli occhi di Nihal brillarono. «È mio!»
«È tuo se mi batti. Ma se vinco io cucini e rassetti tu per un mese.»
«Ci sto! Ma tu sei grande e grosso, mentre io sono ancora una bambina, no? Lo dici sempre anche tu. Quindi per pareggiare i conti dovrai restare nello spazio di tre assi del pavimento.»
Livon ridacchiò. «Mi sembra legittimo.»
«Dammi una spada allora», disse Nihal, già eccitata per potersi mettere le mani sull'acciaio.
«Non se ne parla neanche. Userò il legno anch'io.»
Si misero entrambi al centro della sala, Nihal con la sua spada di legno e Livon con un bastone. «Pronta?»
«Naturalmente.»
La sfida ebbe inizio.
Nihal non era dotata di grande resistenza e la sua tecnica era tutt'altro che impeccabile, ma sopperiva le lacune con l'intuito e la fantasia. Parava e scartava ogni assalto, sceglieva i tempi giusti per l'attacco e saltava a destra e a manca con grande agilità. Il suo vantaggio era tutto lì, e lei lo sapeva. Improvvisamente Livon si sentì filo di quel maschiaccio con le trecce blu. L'asta di legno gli sfuggì di mano, andando a cozzare su un gruppo di lance appoggiati in un angolo. Nihal gli puntò la sua arma alla gola.
«Che fai, vecchio? Mi cadi sui fondamentali? Farsi disarmare da una ragazzina.»
Livon scostò la spada di legno, prese il pugnale e lo porse alla figlia.
«Tieni, te lo sei meritato.»
Nihal si rigirò a lungo il pugnale tra le mani, soppesandolo e provandone il filo sul dito, dissimulando che era pazza di gioia. La sua prima arma!
«Però ricordati, mai fare i gradassi con il nemico battuto. È di pessimo gusto.»
Nihal guardò il padre con occhi furbi.
«Grazie, vecchio!»
Era già abbastanza smaliziata da capire quando la lasciavano vincere.
Shemalek ma'ilama Shemahezahil ma Sona shenevorasfen Akui